ritrovati in questo nostro secondo appuntamento di ascolto serale della parola che ci accompagna nel entrare nella celebrazione della Settimana Santa. Lo facciamo riconoscendoci anche questa sera radunati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche questa sera ci mettiamo alla presenza di una parola. Ci introducevamo un po' ieri sera a questo fatto che in fondo nei racconti evangelici i contesti, le situazioni in cui ci viene presentato in modo diretto, esplicito, immediato, attraverso un discorso diretto, introdotto da due punti, aperte le virgolette, e Dio che parla dicendo qualcosa, è piuttosto raro. Ed è proprio a partire da queste parole che abbiamo un po' strutturato il percorso che ci accompagna in questi giorni, sapendo proprio che nel corso del racconto evangelico la parola di Dio rivolta continuamente a tutti è la vita, la presenza, la persona di Gesù. Per questo è abbastanza normale che Dio non abbia molto altro da aggiungere, da dire, se non l'indicare, l'accompagnare la vita di Gesù. Eppure ci sono queste tre situazioni. Ieri, attraverso la lettura del testo del battesimo di Gesù, così come ci è rappresentato dal Vangelo di Luca, abbiamo incontrato questa parola che irrompe dal cielo e con molta semplicità dice tutto quello che vuole comunicare, esprimendo un sei mio figlio, ti voglio bene, questa tua vita mi piace, in essa mi riconosco. Abbiamo visto come la possibilità di ascoltare questa voce, di comprenderla, di lasciarsi accompagnare da essa, anche da parte di Gesù, ha trovato una sua chiave di lettura privilegiato attraverso l'esperienza del fiume Giordano. Come grande amico che nell'accogliere Gesù nelle sue acque lo introduce in un modo di esprimere cosa significa essere in relazione con Dio, cosa significa amare, cosa significa avere una vita che piace a Dio, in cui Dio si compiace. E questa sera, secondo appuntamento, in qualche modo ci mantiene legati al fiume Giordano, perché questo episodio, questa parola che sentiremo risuonare questa sera, è collocata in una zona che è quella che proprio ospita una delle sorgenti principali del fiume Giordano. La scelta del testo per questa sera è stata difficile per me. Infatti, come vedete, ho messo due racconti della Trasfigurazione, quello che ci presenta il Vangelo di Marco e quello che ci presenta il Vangelo di Luca, perché sono racconti che hanno una certa diversità e soprattutto il Vangelo di Marco ci aiuta molto bene a entrare in contatto con il pezzettini prima. Il Vangelo di Luca invece è particolarmente efficace nel rilanciarci verso ciò che succede dopo. Se partiamo dal testo, dall'indicazione, diciamo, di luogo offerta dal Vangelo di Marco, si parla di un Gesù che si mette in movimento e raggiunge i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo è una città romana, capitale di uno dei piccoli regni che hanno ricevuto in eredità i figli del re Erode, una città amministrata da Filippo, appunto, un figlio di Erode e autorizzato a esercitare in quel piccolo pezzettino di terra nel nord di Israele la giurisdizione, il controllo. E Cesarea di Filippo, appunto, la città che oggi è conosciuta come, più che una città, oggi è un sito archeologico conosciuto come Banias, ospita una delle tre grandi sorgenti del fiume Giordano. Interessante vedere come il ripartire dal Giordano è qualcosa che a metà del Vangelo viene percepito come utile, prezioso, non scontato anche da parte di Gesù. La cartina che ho cercato di condividere con voi, probabilmente la vedrete meglio in un contesto più luminoso di questo, è praticamente illeggibile, però credo che ci aiuta a introdurci in questo testo proprio semplicemente nel riconoscere le frecce che sono presenti in questa cartina, che indicano il movimento, il muoversi di Gesù. E in modo particolare si vede come c'è un'area segnalata nella riva nord del lago, la zona di Cafarnao, in cui avvengono tutta una serie di esperienze, di episodi. Molti dei racconti evangelici sono ambientati in questa sponda nord, e progressivamente, episodio dopo episodio, soprattutto nel Vangelo di Marco, si vede come Gesù sente il bisogno di uscire da questa zona familiare, questa zona che di fatto ha accolto, ospitato i primi tempi della vita condivisa con i suoi discepoli, i luoghi dove Gesù ha insegnato, ha fatto altri discepoli, dove ha costituito una sorta di familiarità, dove Gesù ha costruito anche, potremmo dire, una sua comunità, una sua anche sintonia con alcune persone che progressivamente erano sensibili, attente, curiose rispetto all'insegnamento nuovo che Gesù portava con sé. A un certo punto, soprattutto il Vangelo di Marco ce lo fa notare, dopo il primo racconto della divisione dei pani, cambia qualcosa. Viene sottolineato un Gesù sempre più inquieto, affaticato. Tutti, potremmo dire, i capitoli che vanno dal capitolo 6 al capitolo 8 del Vangelo di Marco sono espressione di questa inquietudine, di questa fatica che vive Gesù. E questo geograficamente lo si vede proprio con Gesù che esce via, va in terre diverse, soprattutto in terre straniere, prima quelle più vicine sull'altra sponda del lago, poi progressivamente quelle che danno verso il Libano, la Siria. Per noi questo incipit, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, sembrerebbe essere piuttosto neutra. Invece si vede proprio che non si arriva lì per caso. C'è quasi una necessità, un bisogno di condurre fuori in un contesto diverso, separato, il gruppo di discepoli con cui sta condividendo questo momento particolarmente faticoso. E l'episodio che leggiamo stasera, l'incontro con questa seconda volta che una voce dal cielo irrompe, avviene proprio in questo momento particolarmente travagliato. Infatti il testo, continuiamo la lettura del Vangelo di Marco, dice: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Siamo già in un contesto piuttosto lontano, periferico, e Gesù attraverso questa separazione, che capita anche in altre occasioni nel Vangelo, cerca una vicinanza particolare da parte di alcuni e con loro fa questo ulteriore pezzettino di cammino verso un alto monte, un monte che non ha nome. La tradizione, chi probabilmente di voi è stato in Terra Santa, necessariamente ha avuto a che fare col monte Tabor, dove c'è un santuario francescano legato alla trasfigurazione di Gesù. Monte Tabor è un colle al centro di una pianura a sud del lago, però qua non c'è nessuna indicazione di questo tipo, anzi noi siamo stati portati qualche giorno prima a nord e da lì non ci siamo più mossi, stando al Vangelo. Quindi il monte alto più prossimo è esattamente il monte Ermon, lo stesso monte che abbiamo incontrato ieri come l'inizio di un cammino, l'inizio di una vita ricevuta che inizia a prendere forma, che chiede di farsi strada, che chiede di fare un suo percorso. E in prossimità di questo alto monte fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Ci viene detto esplicitamente, viene dato un nome a questa esperienza, l'essere trasfigurati, e poi c'è un tentativo di descrivere, poter rendere l'idea di che cosa significa essere trasfigurati, che tipo di esperienza può portare con sé. Come vedete è un'esperienza che poi viene resa con delle immagini potremmo dire paradossali, con dei paragoni impossibili. Quello della luminosità, del biancore che è inimmaginabile se messo a confronto con qualsiasi altro, quello della nube che copre e nel momento in cui copre svela qualcosa attraverso una voce che da essa emerge, il comparire di due altre figure che fino a quel momento non erano presenti sulla scena, che vengono riconosciute come il profeta Elia, il profeta Mosè. Tutto questo per cercare di esprimere questa esperienza dell'essere trasfigurati con qualche pennellata, con qualche tentativo, potremmo dire, evocativo. Se dovessimo un po' introdurci a questa esperienza dell'essere trasfigurati così come viene resa dal Vangelo di Marco, potremmo dire che è una sorta di esperienza, la chiamerei, di una trasgressione momentanea. Una trasgressione rispetto a che cosa? Rispetto al modo di articolarsi e funzionare della vita ordinariamente, in cui l'articolarsi delle situazioni della vita nella loro ordinarietà, così come ne facciamo esperienza noi, così come ne ha fatto esperienza Gesù e i suoi discepoli, è quella del un pezzettino e un passo alla volta. E questo procedere un pezzettino e un passo alla volta, lo stesso itinerario che fa il Giordano scendendo, facendosi la sua strada con le anse verso destra, verso sinistra, è un po' l'esperienza del giorno per giorno, stagione per stagione, che è l'esperienza che conosciamo tutti e che crea un passato, qualcosa che ci lasciamo alle spalle, e un futuro, qualcosa di aperto in avanti, che è ciò verso cui tendiamo, procediamo. Ecco, l'elemento della trasfigurazione, l'esperienza trasgressiva della trasfigurazione è che quello che solitamente è articolato secondo un prima, un poi, un già conosciuto e un non ancora conosciuto, lo si coglie tutto insieme. Questo è il momento, può dire, un momento particolarmente luminoso per Gesù, in cui l'insieme del percorso di una vita si riaffaccia davanti. È come cogliere in un attimo una totalità che è in grado di esprimere quello che siamo stati e quello che saremo all'interno dell'itinerario della vita che stiamo conducendo. Usando l'immagine dell'itinerario del Giordano, rivedere tutti insieme, proprio nel momento in cui stai facendo questa strada, la stai interpretando con i gesti e le parole della tua vita, a un certo punto la rivedi tutta insieme. E questo indica proprio un momento di luce, potremmo chiamarla un'intuizione particolare, capace di tenere insieme quello che solitamente si fa fatica a tenere insieme. E Mosè e Elia sono, potremmo dire, i grandi riferimenti nell'aiutare Gesù a fare questa sintesi. Chi sono Mosè ed Elia? Sono due uomini di Dio, fondamentali per la creazione non solo dell'identità, ma anche della percezione della propria storia vissuta attraverso delle tappe, dei passaggi importanti che poi noi conosciamo anche attraverso i testi sacri. Due persone che in qualche modo sono stati fondamentali per l'autocomprensione che il popolo ha della sua storia e della sua esperienza di Dio. Mosè, potremmo dire, racchiude l'esperienza fondativa del popolo, il dono della liberazione, il dono della legge. Elia rappresenta il dono della profezia, quindi quella necessità di essere continuamente capaci di rileggere le situazioni, riconoscere Dio anche in situazioni dove non è evidente, accettare conflitti, accettare momenti di tensione nella vita. Mosè ed Elia sono fondamentalmente due uomini che hanno fatto molto per il popolo e hanno sofferto tanto. Potremmo dire sono due grandi maestri che rimettono Gesù in connessione con il fatto che voler bene porta anche a star male, che il voler bene ha anche un aspetto faticoso. In certi momenti ha un prezzo alto da pagare. È quello che Gesù sta iniziando a sperimentare nel suo itinerario, soprattutto venendo da quei capitoli precedenti in cui quelli che sembravano essere più vicini sono quelli più lontani, quelli che erano più lontani sono quelli che invece sembrano essere più recettivi della novità che Gesù porta con sé. Ecco che il riconoscersi come parte di una storia in cui Mosè ed Elia hanno qualcosa da dire, e questo lo ritroviamo nella versione di Luca, il secondo testo che avete con voi, e quello in cui dice che fra Mosè, Elia e Gesù che cosa parlano? Discorrono dell'esodo di Gesù. C'è l'esodo di Mosè, c'è l'esodo di Elia, e Gesù inizia a intuire, guardando in un attimo l'interezza di un itinerario, un esodo che riguarda anche lui. C'è un'esperienza di vita in cui il voler bene parla di uno star male, di un trovare resistenze, eppure in questo la storia di Mosè, la storia di Elia dicono che queste resistenze sono situazioni attraverso cui Dio è passato, non sono state la smentita di una vita, ma qualcosa che l'ha confermata. Ecco allora, ed è interessante rileggere anche queste due figure proprio perché sia la conclusione della vita di Mosè sia la conclusione della vita di Elia sono caratterizzate da due morti un po' strane. Mosè perché si dice che nel momento in cui sta per morire ha gli occhi vivissimi. E mentre muore è particolarmente vivo, e questa tensione poi si esplicita nel fatto che una volta morto nessuno ha più trovato la sua tomba. E dove viene ricordata la morte di Mosè? Esattamente sul versante Giordano, il Monte Nebo, del punto in cui il Monte Nebo si affaccia sul punto in cui il fiume Giordano entra nel Mar Morto. E se pensiamo alla storia di Elia, questo profeta dalla vita travagliata, che proprio nel momento della sua sofferenza massima scopre che la sua vita è nelle mani di Dio, Elia ha una storia faticosa. È colui che nel momento in cui vince gli viene detto: domani a quest'ora tu morirai. È l'uomo che deve declinare l'esperienza della vittoria con la paura di perdere. E in questo Elia appunto farà questa esperienza particolare in cui verrà rapito in cielo prima di morire, portato via davanti agli occhi del suo discepolo Eliseo in un carro di fuoco. Dove avviene questo? In prossimità di Gerico, esattamente di fronte al Monte Nebo, i due lati in cui il fiume Giordano entra nel Mar Morto e finisce la sua corsa. Vedete come dalle sorgenti dell'Ermon, in cui il fiume Giordano aveva iniziato la sua corsa, si arriva al momento in cui questa corsa parla già di una fine e altri dicono: ci siamo passati, l'abbiamo attraversata anche noi, non sei solo. In un momento in cui Gesù, potremmo dire, forse vive anche una situazione di ripensamento, di crisi, di domanda, appena chiesto ai suoi discepoli qualche versetto prima: ma voi cosa avete capito? Ma voi cosa dite di me? La gente cosa dice? Ecco, in un momento in cui arrivano risposte incerte, esitanti, vere, però talvolta superficiali, ecco che questa voce arriva e ribadisce quella sola parola del battesimo: sei mio figlio, ti voglio bene. Questa tua vita, così da come la stai esprimendo, io mi riconosco, ci sono. E aggiungo una parola in più. Ecco la seconda parola, la diversità rispetto alla voce del battesimo. Questa parola la condivido anche con altri. No? Mentre al battesimo